Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti, puntata numero 10 di Dando Triathlon Show. Io abbasso un po' lo sfondo sottofondo musicale perché lo sento ancora alto. E ok, ci siamo. E puntatone stasera, puntatone con due super ospiti. Il tema di questa sera è Mondo Elite. Io faccio entrare subito la nostra Saretta perché voglio fare due chiacchiere con lei iniziali. Ciao Sara, come
Buonasera a
stai?
tutti ragazzi, ciao Darietto, e siamo contenti ancora una volta di essere qua vivi e
Io
contenti, che qua
devo dire che
ragazzi è una battaglia tutti i giorni.
sono reduce in realtà da 3 giorni bellissimi, anche molto piovosi, purtroppo gli ultimi 2 giorni da Napoli, quindi sono arrivato anch'io proprio in volata, però ci siamo pronti. Che ne dici stasera di nostra chiacchierata? Due super elite, dobbiamo farci raccontare un po' della loro vita da elite. Cosa ne dici,
Guarda, io
Sara?
sono molto curiosa perché avere sempre dei supereroi, perché io li chiamerei supereroi, perché agli occhi di tutti voi siete dei supereroi, ma voi non lo sapete, non ne siete magari consapevoli. E quindi sarà molto interessante perché sono due supereroi giovani e belli e che possono dare veramente tanto alla nostra Italia.
Dai,
Quindi
diciamo così, subito
andiamo
per fare la battuta
avanti.
giusta. Una in particolare, giovane e bella, e poi c'è anche l'altro. Ma scherziamo, dai, vediamo, lo vedo, sta
È
sorridendo.
bello, è giovane anche lui.
Allora,
Benvenga, ragazzi.
prima di presentare i nostri due supereroi, come li chiama la nostra Sara, noi andiamo a presentare il resto dei Fantastici 4, perché oltre alla nostra Super Tave, che c'è, eccola qui, ma sei mutata, si sta mettendo degli sfondi incredibili, la nostra Aquila di Reggio Emilia, Silvia Riccò. Ciao Silvia, che bella
Ciao
casina che hai.
ragazzi, è sempre
Ciao
bello essere
Silvia.
con voi.
Tutto a posto, febbre passata, tosse a posto, ci siamo, giusto?
No, io sto da Dio, ragazzi, sono reduce da Torino, sono stata in mezzo con dei giovani a vedere mio figlio agli europei, tutta la nazionale
No,
d'atletica.
poi ne parliamo anche di questo perché è molto
No, non è
interessante,
il
ovviamente.
tema, era
No,
per
vabbè,
dirti supereca.
dopo parliamo anche di questa cosa qua perché ci interessa. Ma continuiamo perché con una luce ancora più eterea, dalla Spagna, olè il nostro Marabaus. Hola, che
Olé, olé,
tal?
olé, olé. Bien, bien, aquí
Ora
bien.
io
Comunque
mi
ci
aspetto
sono.
sempre i tuoi saluti particolari.
Salutiamo, salutiamo come sempre tutti gli amici della melatonina, chi ci segue da Cambridge, da Oxford, da Georgetown
Saluta
e
Chris.
dall'Università del Massachusetts.
Da Queensland.
dall'Università del
Super fatto quelli
Massachusetts.
del Queensland. E abbiamo anche questa sera l'onore e il piacere di avere la partecipazione speciale del nostro super opinionista, il dottor Tavecchio. Ciao Eric, buonasera.
Ciao ragazzi, ciao ciao, tutto
Com'è?
bene? Io sono sempre qua,
Bentornato.
sono sempre qua col mio coniglietto. Eh beh,
Eccoci
mica non
pronti.
mancare, tutto bene,
No.
puntatona e con due super top.
Allora,
Michele,
presentiamoli
Michele,
subito.
lo seguo particolarmente da un po', a parte che è bergamasco, quindi bresciani e bergamaschi, però da buon bresciano. Un po' trapiantato a Bergamo per lavoro, è un atleta che seguo con stima perché dimostra che con il lavoro, il talento si può arrivare davvero lontano. E gli auguro di arrivare dove vuole. Questo è un messaggio di cuore che faccio qua con voi.
E adesso glielo diciamo in diretta, ma prima ovviamente introduciamo la bella, giovane e forte dei nostri ospiti, la nostra splendida Bianca Sereni. Ciao Bianca, buonasera, benvenuta.
Ciao,
Ciao
ciao a
Bianca.
tutti, ciao Dad,
Ciao.
ciao. Ciao.
Ed eccolo qui, il nostro Miguelon, reduce da un viaggio avventuroso di cui ci parlerà tra poco. Ciao Miki, come stai?
Ciao, ciao Dado, buonasera a tutti. Grazie Eric per le belle parole. Grazie Sara per il come potete vedere
Non abbiamo
sul
capito,
divano con la
basso.
copertina.
Non ti si sente.
Ti abbiamo
Abbiamo
sentito a
perso la
pezzi, senti. Ti
linea.
abbiamo sentito a pezzi, Mica, è vero. Ripetici un attimino quello che ci dicevi, perché ti vediamo un pochettino sgranato e ti abbiamo sentito a pezzi. Allora, nel frattempo ci sentiamo un pochettino a pezzettini. Io intanto, allora, Michi,
pronto,
tu
pronto?
Sì, ora ti sentiamo. Mentre cerchi di risistemare bene la connessione, io voglio subito, vabbè, innanzitutto salutiamo i nostri amici. C'è un certo Fabio Vedana, ragazzi, non so se lo conoscete, che saluta tutti quanti.
Non lo conosce nessuno.
No, no.
Poi c'è Davide Armanini, salutiamo anche Davide che dice: Eric, 10 flessioni in mio onore. C'è qualcosa che dobbiamo, sapere.
Storia lunga. Eric.
Va bene così. Allora, Bianca, cominciamo dall'off season, dai, perché è stata una stagione lunga e impegnativa, terminata ovviamente con i mondiali di Abu Dhabi. Dopo racconteremo anche queste bellissime gare che avete fatto dall'inizio alla fine della vostra stagione 2022, però la curiosità di capire adesso questo off season, come te lo sei goduta, dove sei stata e che cosa hai fatto di bello?
Allora avevo proprio, è stata una lunga stagione con un po' di alti e bassi e comunque anche lunga, appunto siamo arrivati a dicembre quasi con le gare, quindi fine novembre appunto non è quasi mai durata così tanto, e sono tornata da Abu Dhabi e sono partita subito per un posto caldo, perché qui si congelava dal freddo, a Milano c'erano un grado, e allora sono andata a Sharm e ho fatto una settimana in un resort appunto per rilassarmi totalmente. Mi ho proprio giovato perché mi sono proprio ricaricata completamente. E appunto sulle due settimane che avevo di off season, una lì, invece l'altra poi comunque sono rientrata qua a casa, mi sono un attimo ambientata e mi sono riposata comunque, e ho riniziato pian piano questo lunedì che avevo.
Ecco, quindi è già ripartito tutto.
Esatto,
avete già ricominciato.
Sono già ripartita, sì, piano piano però, sì.
Bene.
È sempre
invece allora
difficile.
Vogliamo sapere, aspetta. Sì, sentiamo un attimino anche Miki che cosa ci racconta della sua vacanza. Leggermente più avventurosa è stata la tua vacanza, è un po' più lontana di quella che ha fatto Bianca. Ce la racconti?
Sì. Mi sentite adesso?
Sì, adesso ti sentiamo bene.
Okay, ottimo. No, allora, volevo innanzitutto ringraziare Eric per le belle parole che ha speso per me all'inizio. E volevo ringraziare anche Sara per i complimenti che mi ha fatto. Allora, io in realtà non sono né giovane né supereroe, perché sono qui sul divano con la copertina di lana, perché sono tornato ieri da Cuba e ci c'è una differenza di tipo 30 gradi. L'altro ieri ero a 30 gradi e qua ce n'è zero, e quindi nessun supereroe. No, dai, a parte gli scherzi, sì, sono tornato ieri appunto da Cuba, è stata una vacanza un po' diversa da quella di Bianca, io sono un po' vagabondo inside, quindi ho girato per due settimane l'isola con lo zaino in spalla e non mi sono completamente rilassato, anzi forse torno più stanco di quando sono partito, perché comunque è stata una vacanza impegnativa, l'ho vissuta un po' come vivono loro i cubani. È uno stato che sta attraversando un po' un momento di difficoltà post-Covid. Vabbè, loro già in realtà sono in difficoltà da 60 anni, il tempo si è fermato un po' a quando è successa la rivoluzione nel 58-59, quindi ho vissuto un po' come vivono loro, quindi zero comfort, ho vissuto in casa particolare, quindi ero ospite sempre di persone locali che hanno una stanza in più e quindi fanno questo servizio per i turisti, che però vogliono vivere un po' l'isola com'è. È stata una bella esperienza. Torno senz'altro consapevole della fortuna che abbiamo noi qui in Italia, comunque nel mondo occidentale, ad avere un paese che funziona, dove tu se vuoi puoi, dove tutto gira, insomma, dove ci sono orari, dove ci sono strade, macchine che funzionano, dove c'è una sanità che funziona, dove non c'è criminalità, dove abbiamo tanto fortuna.
Una bella riflessione. Con un valore aggiunto.
Sì, senz'altro.
Ascolta, Miki, anche per te è ricominciata quindi il tuo lavoro? Avete ricominciato?
Ho iniziato oggi stesso, quindi sono fresco dei primi DOMS, anzi forse domani verranno i primi DOMS.
Qual è stato il primo allenamento? Cos'hai fatto oggi?
In salita fino a dicembre 2023.
Cos'hai fatto oggi di allenamento, Miki? Qual è stato l'allenamento di oggi?
Ho fatto 4 km in acqua stamattina e 40 minuti di corsa oggi pomeriggio.
Ecco, praticamente quello che ha fatto Silvia in tutto l'anno scorso di allenamento di nuoto, giusto Silvia?
No, quest'anno!
Quest'anno! Però oggi hai fatto l'allenamento con la Fabia Maramotti, ti sei massacrata per tutto il 2023 anche praticamente.
No, infatti mi ha detto, dai, è il mercoledì e le hanno chiesto, sono uniti in tanti. Perché lei poi è stupenda, no? Non parliamo di lei, però ti sta, ti incita, mi dai, sei. Andiamo, me ne mancano due, manca uno.
Ho bisogno di fare la batteria e la prunga per piacere.
Sento io da qua che parla con mia figlia che deve prendere carica batterie.
Tutto no, sotto controllo, tranquilli,
tutto sotto controllo.
Ho deciso di ripartire per mettermi in forma, perché qua a forza di sentire sti ragazzi mi è tornato il loop. Vedi, guardate anche che maglia ho.
Corri in rosa. Bene, bene, bene. Poi dobbiamo parlare della corsa, ma partiamo dalla Sara. Nel frattempo che arriva anche il caricabatterie, eccolo qua.
Esatto, scusate diretta. Per il piccolo problema.
Allora, quali sono le prime domande per i nostri ospiti? Vai Sara, tocca a te.
Allora, niente, io volevo dire prima che stavo interrompendo, però dico il ritorno dalle vacanze è sempre traumatico per tutti, che uno dice devo ritrovare la voglia e soprattutto la forza di ricominciare, perché è sempre quello il problema dopo un fermo giustamente meritato, perché ci mancherebbe anche. Ecco Bianca, poi me lo dirà anche Michele, io so che tu vieni dal nuoto e tu a nuotare, ho letto un articolo un po' di tempo fa che diceva che tu a nuotare ti sentivi libera, stavi bene, ti piaceva. Ecco, ma quali sono le differenze reali tra il nuoto e il triathlon, e perché hai scelto il triathlon al posto del nuoto? Qual è stata la tua motivazione che ti ha fatto deviare verso il triathlon? È la stessa domanda dopo anche a Michele, ovviamente.
Sì, allora c'è da dire che appunto il nuoto è una cosa che mi piace molto, faccio sempre molto volentieri e l'ho iniziato proprio da piccolina. Quindi è una cosa che ho proprio dentro e sono, diciamo, cresciuta in acqua. E quando ero piccola ho iniziato poi con preagonismo, agonismo, però poi è diventato un ambiente troppo stressante, non mi piaceva più quello che facevo e ho deciso quindi di appunto prima prendermi una pausa e poi invece ho deviato sul triathlon perché mi dava più libertà, c'era più... appunto libertà all'esterno, era più vario, quindi questo anche la variante nuoto, bici e corsa era completamente diversa dal solo nuotare. E l'altra cosa che mi piaceva un sacco era nuotare in acque libere e appunto ho deviato al triathlon per questo ed è stata una scelta che di cui non mi sentirò
mai. Un'ottima scelta, direi.
Perché...
Centrata, direi.
Esatto.
Assolutamente.
E, no, comunque anche per me ricominciare dopo l'off-season a nuotare è sempre difficile, però è una cosa che appunto mi viene naturale, riesco sempre a trovare la sensibilità in acqua e per questo è una cosa che mi sta a cuore.
Bianca, ma non ti scoccia d'inverno? Scusami, ma non ti scoccia d'inverno entrare in acqua col freddo?
Ecco, quello è un tasto pungente. Perché, allora, se le piscine sono calde, mi piace molto proprio stare dentro. Posso stare anche tutto il giorno dentro, chilometri, chilometri, è una cosa che mi piace molto. Se inizia a essere fredda, non ci sto così volentieri, diciamo. E quindi sì, quando è fredda, diciamo, patisco molto lo star dentro e non ci sto più poi volentieri. A proposito, sono stata a Sharm e l'acqua era ancora molto calda, quindi potete immaginare quanto sono restata dentro.
Bianca, prima di passare la parola a Michele, qual è stato l'allenamento di oggi? Cosa hai fatto oggi di allenamento, giusto per curiosità?
Oggi era alquanto duretta come la giornata, forse la più pesantina della settimana, e ho nuotato, poi ho fatto il lavoro di bici.
Quanti chilometri?
Perché...
Scusa, quanti indoor chilometri? No, a nuoto.
Chilometri, non lo so, tempo, 2 ore, più o meno, ecco. 2 orette, e con un lavoretto di forza dentro. E la sera, per chiudere in bellezza, una bella corsetta, però questa volta l'ho dovuta fare al buio perché sennò diventava tutto attaccato una cosa dietro l'altra ed era un po' pesantino, quindi corsetta al buio per al molto fresco, perché qua più o meno c'era 1 grado, mi sono bardata come un non so cosa.
Vabbè dai, sei fatto come noi umani, sì, anch'io ieri per riuscire a digerire il pranzo del lavoro... Ho dormito fino alle 7, alle 7:20 sono andata a correre.
È strano, Silvia, che dorme così tanto, ma passiamo
a Michele. Strano che si sia svegliata.
Michi, invece per te l'arrivo al triathlon, sappiamo, insomma, è molto bella poi la tua storia, no? Del tuo arrivo, poi l'hai lasciato, poi c'è stato un ritorno di fiamma importante che è quello che stai vivendo ora. Ce lo riracconti, per favore, che sì. È sempre una bella storia da ascoltare.
Certo. Io come Bianca, malgrado adesso sia la mia disciplina peggiore dove faccio più fatica, vengo anch'io dal nuoto. Ho iniziato a 5 anni più o meno a fare nuoto agonistico nella squadra del mio paese qui a Seriate e l'ho fatto fino ai 19 anni, tranne un anno quando ne avevo 14 ho fatto pallavolo, non so perché, che non giocavo mai, ero in panchina. E mi sono accorto che ero un po' una chiappa nel nuoto, cioè a 19 anni nel nuoto o hai già fatto qualcosa di veramente importante oppure non hai mai. E io un po' per genetica penso, perché non ho sicuramente la genetica del nuotatore, facevo i tempi per andare agli italiani di categoria, ma nient'altro. E così un po' per gioco, un po' per rivincita personale, perché quell'anno avevo mancato il minimo per gli italiani di 200 rana, ecco, c'è da dire che ero ranista, quindi nemmeno stile liberista, e avevo mancato il tempo di 2 decimi se non sbaglio, per rivincita personale il mio secondo allenatore era Simone Biava, che noi conosciamo molto bene, certo. della federazione, quindi grazie a lui ho iniziato a fare triathlon, cioè lui mi ha portato in giro invece un giorno, volevo capire se poteva piacermi e così è stato, mi sono subito innamorato di questa della sensazione di libertà che ti dà il triathlon, di andare in qualsiasi posto del mondo con la forza delle tue gambe in sella in bici. E l'ho fatto per qualche mese. Dopodiché è successo un piccolo blackout, mi è venuto a girare un po', io come ho detto prima sono un po' pagato e ho avuto voglia di andare in una realtà diversa, di conoscermi anche me stesso, e quindi sono andato a vivere a Londra per 1 anno e mezzo in cui non ho fatto assolutamente niente di sport. Dopo 1 anno e mezzo a Londra mi sono trasferito a Barcellona, dove anche i primi anni non ho fatto nulla. E poi ai 22-23 anni mi è tornata voglia di far triathlon. Cioè sentivo che un po' mi mancava qualcosa dentro di me, no? E, ovviamente i primi anni che vivi fuori recuperi un po' quelle che ero giovane e nuotavi sempre, quindi un po' di vita, un po' di living la vita loca. È un po' perché quella vita lì e hai bisogno che ti riempia un po' di più a te stesso anche, no? E, quindi ho ripreso l'amore abbandonato per il triathlon Però io in quel momento io lavoravo, quindi non avevo tanto tempo per allenarmi, allenavo i tagli di tempo e nonostante ciò, anno dopo anno, ho iniziato molto lentamente, senza un allenatore, una squadra, facevo un po' quello che volevo, un allenamento al giorno, poi dopo un anno due allenamenti al giorno e sempre lavorando tutto il giorno. E, malgrado ciò, nel 2014, quindi sì, a 26 anni, ho fatto qualche risultato. Io in quel momento vivo a Barcellona, ho fatto qualche risultato a livello nazionale in Spagna, ho fatto decimo agli nazionali di Olimpico. E quindi pian piano dentro di me si è accesa un po' quell'idea di provare a capire se potevo fare il triatleta vero. Ci ho messo un po' di anni, perché poi alla fine il tutto è successo quando sono rientrato in Italia nel 2018 e sono approdato alla 7MP, al gruppo a crescere Diamantini. Io in quel momento gareggiavo per il Raskin e quindi dal 2018 in poi piano piano sono cresciuto a livello personale, a livello prima nazionale e poi pian piano anche a livello internazionale fino a e ho scelto il triathlon perché quella libertà lì di essere tutti i giorni in scina guardando una linea blu sul fondo della vasca e per le persone anche perché ho conosciuto tante belle persone con cui ho subito trovato degli ottimi rapporti, delle connessioni importanti e poi perché comunque ho visto che sin da subito potevo essere performante sicuramente molto di più del nuoto. Io comunque come genetica sono molto leggero, la corsa, malgrado non avessi mai corso né pedalato su una bici da corsa fino ai 19 anni, ho visto subito che riuscivo a essere, mi piaceva, se mi piace una cosa alla fine la fai con molta più voglia e riesci a essere anche più bravo.
Super Miki, ascolta Miki, c'è qualche problema credo ancora nella tua connessione, non so se tu hai Wi-Fi o se usi il 4G. Prova a switchare uno dall'altro, nel frattempo andiamo avanti ovviamente anche con la nostra Bianca. Intanto io però passo la parola per le domande, però oggi non hai gli occhialoni. Silvia, ci deludi. Eccoci qua, pronti. Bianca, quando si mette gli occhiali preoccupati perché fa delle domande un po' particolari. Vai Silvia.
Mi sono già preoccupata.
No, allora Bianca, io penso che cioè, hai già nella tua giovanissima età hai già un'esperienza e perché comunque i risultati, gli allenamenti, tutto che cioè, ti portano, casomai l'esperienza che può avere uno con qualche anno in più di te. Io volevo chiederti, visto che comunque hai vinto anche tanto a livello internazionale, hai solcato i podi internazionali anche nel nuoto e sicuramente deduco che tu già lì ti allenassi un bel po', quanto hai beneficiato della forma mentale che ti può aver dato il nuoto nell'educazione sportiva, alla fatica, perché comunque sin da giovani nel nuoto ti fanno un mazzo. E nell'approccio il passaggio col triathlon.
Bella domanda.
Allora, io sono sempre stata a nuotare in DDS, quindi già da piccola ero in quell'ambiente, quindi nella squadra in cui sono ora. E diciamo che in realtà ero totalmente diversa da come sono ora, quindi infatti anch'io mi chiedo come faccio a essere così ora, perché in realtà è tutto un processo, un percorso, e appunto da piccola ovvio il nuoto allena fin da subito gli atleti tanto, con tanti volumi, e appunto nel nuoto da subito cercano di fare quantità e qualità, però ero una ragazza che non, non puntava proprio sempre al massimo, cercava di avere altri svaghi, comunque andavo a scuola, avevo amici, quindi non facevo proprio solo quello e non ero troppo concentrata sul nuoto. E, però
forse questo era la nuotare... cosa sana.
Esatto, forse
vuole anche forse quello, perché se no
nuotavo, ma soprattutto per divertirmi tanto. Andavo lì e soprattutto avevo una o due compagne che come me cercavano di non fare proprio troppo dell'allenamento e magari tagliavamo anche le vasche, ci fermavamo. Appunto non eravamo proprio degli atleti seri, anzi il contrario, e lo prendevamo proprio come un totale gioco, e però appunto mi piaceva molto. Quando invece è iniziato a essere più pesante, ho capito fin da subito che non era il mio ambiente, perché a parte i doppi di nuoto che non ho molto pesanti mentalmente e fisicamente, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, che non era il mio ambiente, e non volevo continuare con quella strada, ed è così ho cambiato la via del mio percorso. Comunque, scusa, posso Bianca, dire che in realtà sì
scusami, volevo proprio capire, magari adesso ce lo stavi raccontando, però volevo proprio, mi piace molto quello che ci stai raccontando, capire come è avvenuto poi questo switch, nel senso che adesso noi ti conosciamo e ti vediamo come un atleta assolutamente nel pieno del tuo, che è una professione, quindi il triathlon per te è diventato a tutti gli effetti una professione, e quindi dedizione, sei sul pezzo tutti i giorni per raggiungere il massimo risultato, quindi evidentemente c'è stato un cambiamento profondo da questo punto di vista.
Sì, posso dire che in realtà sono cambiata io con gli anni, nel senso con l'adolescenza, e comunque sono diventata più matura, più responsabile, e diciamo è stato proprio un cambiamento che posso dire non tanto negli allenamenti, squadra o qualcosa che è successo, è proprio stato un cambiamento personale, quindi la mia persona cresciuta è riuscita ad arrivare a questo. Mentre prima potevo considerarmi ancora nella, tra virgolette, infanzia, che quindi prendevo tutto come un gioco, senza magari sì, troppa dedizione. La dedizione ce l'avevo già, perché comunque sono sempre stata in tutto molto... facevo quello che volevo, quindi anche nello studio. Okay. Come nello sport, però è stato un cambiamento appunto della persona che è cresciuta, e il nuoto in realtà mi è servito tanto. Adesso posso dire che iniziandola da piccola, da subito ho acquisito l'acquaticità, che quindi ora mi è utilissima, e il volume del nuoto che mi facevano comunque fare, che anche se saltavo le vasche, anche se mi fermavo, comunque erano volumi impegnativi, posso dire che adesso ne trovo beneficio, perché ho tutta una parte aerobica e un blocco che ho fatto da giovane che ho alle spalle e mi serve adesso.
Adesso benissimo. Quando nuoti ti sembrerà di far niente rispetto a prima.
Sì, dai, diciamo sì, anche se appunto da piccola comunque non facevano fare troppi chilometri, e magari come i chilometri che faccio adesso, quindi allora erano tanti per essere piccola e adesso sono normale per essere grande.
Silvia, vogliamo la domandona anche per Miki adesso.
Non ti chiedo, per il nuoto hai già raccontato tu, no? La tua parte di esperienza del nuoto, per cui io ti chiederei, passerei già a uno step successivo, ovvero alla tua giovanissima età in termini assoluti, ma logicamente non più dal punto di vista agonistico, quanto riesci a stare sul focus per i tuoi obiettivi, che so che comunque sono importanti e raggiungibili dal mio punto di vista, rispetto al fatto che casomai avanzi con l'età e dovendo fare la carriera da professionista non si porta avanti l'altra parte che quella lavorativa, per cui alcuni tuoi colleghi hanno continuato a fare gli atleti e a lavorare nel settore. Il fatto di andare avanti negli anni, tu che prospettive lavorative hai per il futuro? Per cui, rispetto alle tue prospettive, quanto ti lascia in serenità continuare a fare l'atleta a un'età? Non so se mi avete capito.
No, io non ti ho capito. Vediamo se ti ha capito Michele.
Sì, Michele, il mio dubbio è, no, più si va avanti negli anni, dopo la carriera va a scemare, che nei gruppi sportivi va bene.
No, ma no, non va spiegato, è come le barzellette. Sì. Se le spieghi poi perdono
va bene,
di sapore.
Guardiamo, va bene, Michele, così, vabbè, Michele. Vediamo se ci riesci.
Rispondi quello che vuoi, Michele.
Vediamo dalla risposta, se ho capito, dai. Ti do una risposta che non c'entra niente. Vuol dire che... No. No, io ho capito tutto, ma adesso triathlon e lavoro sono la stessa cosa, quindi posso esatto. Felicemente dire che questo è il mio lavoro e quindi me ne occupo al 100%, non ho bisogno di fare altri lavoretti come succedeva in passato. Sono in assoluta tranquillità dal punto di vista del futuro, nel senso che prima di tutto conto di fare triathlon passando poi ovviamente alle distanze lunghe finché le mie gambe mi reggeranno, e questo penso che succeda per almeno i prossimi 10 anni. Io adesso devo arrivare a 40, l'esempio di Daniel Fonta che si allena noi quasi tutti i giorni, e malgrado la giovanissima riesco comunque a...
Sì, è vero, Michi. Allora, mi sa che in realtà Michi non è ancora tornato da Cuba ed è da lì che si sta collegando, e quindi c'è la connessione che ci vuole. Sembra la connessione del Marabaus di qualche settimana fa. Michi, facciamo una cosa.
No, no, è strano appunto, perché di solito funziona bene, però...
Se sei collegato col Wi-Fi, prova a collegarti col 4G del telefono, ti do un consiglio.
No,
prova così.
Sono collegato col telefono. Adesso okay. Sono collegato
allora,
col 4G.
A farlo col telefono direttamente.
O se no puoi farlo col cellulare direttamente. Nel frattempo io passo la palla, dopo ti riprendiamo e ci racconti di nuovo quello che ci stai dicendo, perché si sentiva un po' troppo metallico. Io passo la palla al nostro opinionista, tutta la sera che sto aspettando da più di mezz'ora che è lì, che rimugina, lo vedo che sta pensando alla sua riflessione della serata. Eric, cosa ci dici?
Ma io la prendo lunga come al solito, no?
Vai, tu puoi, lo sai.
No, io posso. Io vedo nell'ultimo periodo, anzi negli ultimi anni, e abbiamo esempi, Michele e Bianca sono qua e ne sono un esempio, però posso prendere l'esempio del Poz piuttosto che del mio amico Matteo Montanari, che conosco molto bene, lo conosco anche da quando era piccolo, molto più giovane di me di 15 anni, però lo conosco quando faceva il nuotatore, e vedo che ultimamente, nell'ultimo periodo, i triatleti forti, quelli che poi finiscono a fare comunque Coppa del Mondo, sono comunque ex nuotatori, quindi persone e atleti che nel loro bagaglio sportivo hanno la fatica del nuoto, cosa che non ti dà, forse sì, te lo dà il ciclismo sicuramente, ma che non ti dà io vengo dall'atletica e ho fatto triathlon, adesso ho fatto triathlon perché sono obbligato dalla Sara, la mia moglie, però vedo che mentalmente il nuoto, tornando al discorso che faceva prima, è una grande chiave d'accesso per poi arrivare ad alto livello, perché secondo me ti aiuta proprio mentalmente a sopportare certi carichi di lavoro. Proprio come dicevi tu, Dario, e come diceva Bianca, poi alla fine ti sembra di fare meno di quello che facevi prima. Ecco, volevo chiedere a Bianca, a Michele, se questa sensazione, questa percezione che io ho da un po' di tempo, e ripeto, Matteo ne è l'esempio, Montanari che c'era e Michele idem, è vero o no? Visto che voi vi confrontate comunque tra di voi spesso, so che comunque Gianluca con il Poz vi confrontate, avete fatto una bellissima gara secondo me in Sardegna, forse una delle più belle, e quindi comunque se non nuoti oggi non vai da nessuna parte, come lo poteva essere ieri, però sai, magari il ciclista forte poteva rientrare nel primo gruppo. Ormai il nuoto è diventato una base fondamentale di questa cosa, no? Non so cosa ne pensate voi.
Bianca, a te la parola.
Sì, io sono d'accordissimo con te, e infatti secondo me per essere ad alti livelli bisogna comunque partire subito avendo la prima frazione che sia di grande livello, quindi cercare di portarsi più avanti possibile, quindi uscire primo gruppo se non davanti o attaccati praticamente al primo gruppo, quindi sempre nelle prime posizioni. Secondo me un nuotatore con alle spalle tutto un percorso nel nuoto è sicuramente avvantaggiato in questo, perché non deve rincorrere la gara ma può, diciamo, impostarla. E ovvio, ogni gara poi è un po' a sé, perché ci sono sempre nel triathlon sempre mille variabili, quindi condizioni che cambiano, come non so, la partenza dalla spiaggia, il tuffo, e che sono completamente diverse, quindi poi va anche un po' sui punti forti, deboli, su come ci si allena, però sono d'accordissimo appunto sul fatto che il nuoto, venendo dal nuoto, sia molto più facile gareggiare ad alti livelli.
Miki, tu cosa ne pensi?
Ma allora, spero mi sentiate adesso, date un sì. Ok?
La voce sì. Si sente bene, sì.
Ok, bene. Ma vedete anche?
Sì. Sei un po' frizzato, un po' no, ma comunque si vede. Ci vediamo. Okay. Anche.
Oh, non lo so. In realtà sono a Bergamo e non sono a Cuba, però dai, proviamoci. Ma innanzitutto volevo rispondere alla domanda di Silvia di prima, che abbiamo lasciato in sospeso. Come vi dicevo, adesso triathlon e lavoro sono la stessa cosa per me, quindi sono felice di potermi dedicare al 100% al triathlon, no? E poi in realtà io vorrei che il triathlon rimanesse il mio lavoro finché le gambe mi reggeranno, e adesso io ne ho 34 di anni, quindi conto che per almeno una decina di anni riuscirò a fare questo come lavoro. Io portavo l'esempio di Daniel Fontana che si allena con noi quasi tutti i giorni, e che ormai di anni ne ha più di 44, penso che ne abbia 46 forse, non lo so, adesso ho perso il conto, ne ha troppi, e lo salutiamo.
Ciao,
e quindi ho questo esempio, no, di una persona che comunque fino ai 40 anni passati, ma anche Ian Frodè non ne ha più di 40, e riesce comunque a essere ancora performante. E dopodiché sono completamente tranquillo sul fatto che riuscirò comunque a reinventarmi e a trovare un lavoro che sia dentro il campo del triathlon o fuori, ancora non ho le idee ben chiare, però insomma mi sono sempre inventato qualcosa anche negli anni in cui ero in giro per il mondo, quindi sono tranquillo da quel punto di vista, non ho questa sensazione che stia passando, io stia perdendo del tempo o che quando finirò di fare il triatleta non saprò che cosa fare dal punto di vista lavorativo, anche perché, ripeto, voglio farlo più a lungo possibile, quindi mi godo il presente e poi penserò al futuro nel momento in cui dovrò farlo. E per quanto riguarda l'importanza del nuoto oggigiorno nel triathlon, sì, penso la disciplina più importante, cioè la disciplina dove è vero non si vincono le gare ma è dove si perdono, e il mio esempio, cioè per quanto mi succede a me in certe gare, ne è l'esempio più lucido, no? Più lampante. Se rimani fuori dalla fuga che si fa nel nuoto, ultimamente ci sono tanti atleti molto performanti nel nuoto, Vincent Louis, sì, tutti i francesi, i Brownlee, vabbè, ormai adesso Alistar non c'è più, però comunque Jonathan è sempre molto arrembante anche nella frazione di nuoto, l'ungherese, De Vai, gli ungheresi in generale sono forti nel nuoto. Nuotano sempre a tutta per portare via un piccolo gruppetto di atleti, e poi noi dietro siamo sempre abbiamo sempre il compito di recuperare, e non sempre ci riusciamo. Adesso spero in realtà che con il ritorno dei norvegesi nelle corte distanze, che comunque non sono ottimi nuotatori, spero che si formi una sorta di gruppo inseguitore nutrito e molto forte, perché in teoria sulla carta norvegesi più magari Jelle Ginz, che è un belga molto forte in bici, lo stesso Alex Yee, c'è un gruppetto di nuotatori non ottimi, magari come me, al mio livello, che poi però si pedalano forte in bici, e quindi spero che nelle future gare di questo 2023 e 2024 la tendenza devi sulla ripresa della fuga della frazione del nuoto.
Ma hai risposto a una domanda che volevo intervenire e chiederti se già, cioè, nelle gare hai ormai identificato gli atleti coi quali o dei quali usufruire per la tua migliore performance nel nuoto. Più o meno me l'hai già detto.
Sì, più o meno quella, ma in realtà ti dico la verità, io spero di non dover rincorrere, cioè nel senso lavorerò quest'inverno per migliorare la mia frazione di nuoto e quindi uscire nel primo gruppo. È successo qualche volta quest'anno a Leeds, sono uscito 11esimo, 12esimo comunque nel primo gruppo, ad Amburgo ero nel primo gruppo, dipende un po' come va il nuoto, quante botte si danno e quante botte si ricevono. Però sì, bene o male ho già individuato gli atleti con cui posso nuotare, i piedi che potrei seguire per uscire nei primi gruppi, e anche cambia tanto in base alla posizione sul pontone, quindi in base al ranking, no? Io adesso sono messo abbastanza bene nel ranking ITU, sono forse 16esimo o 15esimo, quindi ho un buon numero. Questo ti porta ad occupare una posizione laterale nel pontone, e quindi in teoria nuoti, non dico in acqua pulita, però con meno colpi rispetto alla posizione del centro, che sono quelle in cui prendi più botte, e lì o sei davvero un motoscafo o rimani incagliato nelle boe.
Mettere in mezzo proprio, tanto va via.
Bianca può anche nuotare col paracadute, che tanto
comunque gira voce parlando dei norvegesi, che Ingebrigtsen Jakob si sia dato al nuoto, così tanto per mettergli un po' di
potrebbe stravincere anche lì, secondo me.
esatto.
L'ho appena visto in diretta a Torino,
super. Ha fatto super. Quello che voleva.
Io sì. lo amo, è un atleta che secondo me è una cosa fuori di testa. Io che poi, secondo me, è un livello top, parlando proprio di dei norvegesi in generale, eh. I norvegesi ultimamente sono veramente forti in qualsiasi.
Ma è giunto il momento nella sua eterea stanza, nella sua eterea cucina, dell'intervento del nostro Maravaldo, che ha risolto brillantemente i problemi del suo computer, ed eccolo qui di nuovo pimpante. Ma
veramente, il mio computer è in riparazione.
Ragazzi, facciamo una colletta per Natale, compriamo un bel computer nuovo per il nostro Maravaldo.
La tecnologia non mi assiste mai, o meglio, io non assisto alla tecnologia, non è che mi... per quello che mi serve, la uso giusto. Io volevo...
televisione?
Ritornando, televisione sempre, nessuna televisione, fa male la televisione, ragazzi, piuttosto si legge un libro o si fa qualcos'altro.
Bravo,
senza entrare nel dettaglio, sennò la gente di Georgetown potrebbe sentirsi un po' toccata. Non volevo chiedere una cosa più a livello, per non rimanere nel tema tecnico dello sport, visto che non è mai facile arruolare giovani leve, E visto che ormai voi siete confermati e straconfermati rappresentanti a livello italiano e internazionale di questo sport, cosa direste, cosa fareste per, non dico convincere, ma oltre alle vostre gesta sportive, che quelle sono indubbiamente, parlano da sole, un giovane a dire dai, vieni con noi a spaccarti di allenamenti, vieni con noi a massacrarti. Cioè, ovviamente il mio è un po' una satira, no? Nel senso che comunque lo sport triathlon, come lo sport di endurance o un altro sport, sono sport di fatica, e ovviamente un ragazzino sceglie altre strade. Ma anche nella post adolescenza, anche se è tardi, ma per un buon livello agonistico, nel senso fino a 16-17 anni, se un ragazzino ha già fatto sport ci può stare dentro, cosa gli direste per convincerlo a entrare a far parte della famiglia triathlon? Prego.
Bianca, a te la parola.
Allora, in effetti, come hai detto, convincere un bambino a fare triathlon non è così facile, perché appunto vedendo è più uno sport in cui che viene attratto dagli adulti, da persone più grandi, appunto perché è uno sport di fatica, tanta fatica, tante ore di allenamento e abbastanza massacrante sia dal punto di vista mentale che fisico. Quindi diciamo un bambino gli potrei convincerlo facendolo appassionare tanto alle gare all'estero, quindi magari facendoli guardare tante gare. Dovrebbe essere informato sugli atleti, però per convincerlo.
Probabilmente anche per creare un gruppo, ci vorrebbe anche un gruppo con altri coetanei per tirarlo in mezzo, no? Per farlo comunque cominciare a giocare.
Oppure dirgli, esatto, guarda che andrai sempre al mare, un montagno al lago.
Esatto, anche, perché invitarlo comunque in un gruppo, esatto. Magari... anche invitarlo con noi, atleti della nazionale, appassionarlo a questo mondo, si potrebbe anche fare, però sarebbe sempre dura, perché un bambino con ragazzi molto più grandi, però potrebbe vederci come un po' come i suoi idoli, non so.
C'è sempre il calcio che ci frega, ragazzi. C'è sempre il calcio.
Sì, quello vabbè, il calcio la fa da padrone, però le cose un po' stanno cambiando. Penso che a livello triathlon, io seguo ormai Fitri e Fetri. Diciamo che qui in Spagna si vive diversamente il triathlon, visto che è uno sport tra virgolette popolare, ma c'è sempre tanto livello, ma vedo che anche in Italia si sta già dando parecchia visibilità con i cambi degli ultimi anni, perciò la visibilità, penso che trasmettere eventi non in differita alle 2 di notte, ma magari farli in diretta è una bella
cosa. Potrebbe essere una bella cosa. Adesso sentiamo che cosa ci dice Miki. Tra l'altro, Miki, volevo dirti questa cosa qua, cioè dire prima questa cosa che è capitata a Cagliari, e voi eravate ovviamente lì protagonisti. Al termine della gara maschile mi sono girato, alle mie spalle c'era Brown Lee, c'era Alexi, c'eravate voi, e c'erano famiglie di persone del luogo, sardi, cagliaritani, che si volevano fare la foto, anche se magari non sapevano bene, probabilmente neanche lo sport con precisione quale fosse, però c'era il campione, ecco, quindi si è creato un pochettino quella voglia di stare vicino al campione, di incuriosirsi di che cos'è questo sport così particolare che ci troviamo lì davanti, perché insomma è stato importante vivere anche la WTCS di Cagliari. Volevo chiedere questo, e poi ovviamente, come ci diceva prima il nostro Max, un tuo modo per coinvolgere i più piccoli, quale potrebbe essere?
Sì, sicuramente organizzare eventi sul territorio aiuta moltissimo a diffondere questo sport e quindi a diffondere interesse nelle giovani categorie, no? Come per esempio è stata la gara di Cagliari, poi appunto culminare con un ottimo risultato dei colori azzurri in casa attira ancora di più l'attenzione delle persone che hanno avuto la fortuna di trovarsi sul campo e di vedere questo evento, no? Perché a Cagliari c'erano persone che ovviamente sapevano che c'era la WTS di Cagliari, quindi erano venute specificamente per questo evento, e poi persone che si ritrovavano lì sulla spiaggia per caso e hanno visto questi pazzi scatenati che nuotavano, pedalavano e poi correvano per strada. Alcuni non sapevano neanche che noi fossimo le stesse persone che avevano prima nuotato, certo. E che poi avevano, cioè, la gente non ha neanche,
che carini,
non tutti sanno cos'è il triathlon. Quindi portare gli eventi sul campo nazionale aiuta tantissimo. Come diceva prima Max, in Spagna il triathlon è uno sport diciamo molto conosciuto, perché sin dai primi tempi hanno avuto degli interpreti molto, molto performanti a livello internazionale. Hanno avuto Ragna, poi c'è stato Gomez, poi c'è stato Mola, persone che comunque hanno sempre vinto campionati mondiali e quindi si è sempre trasmesso lo sport in televisione.
Scusa se ti interrompo, sì? Però no, era per fare proprio per entrare un attimo in quello che stavi dicendo tu. Però oggi in Italia gli atleti elite, cioè quelli di punta come siete, sei tu, sei Poz, vabbè c'è Nicolò, c'è Strada, però non c'è ancora il triatleta formato, forse Nicolò in questo momento, che è stato preso e gli è stato fatto fare triathlon da quando è piccolo. Comunque siamo ancora a un livello del triatleta di alto livello che arriva comunque da uno dei tre sport, e quindi non c'è ancora forse la vera scuola di triathlon. Il primo in Italia, se non ricordo male, avevano provato con Daniel, con Hofer, a cercare appunto di crearlo da piccolo, però non c'è in questo momento in Italia un atleta di punta che arriva dal triathlon da quando è piccolo.
Beh, ma c'è anche da dire che è difficile durare nel triathlon da quando sei piccolo e tirare avanti fino alla fine.
Però altri paesi, in altri paesi
non in Italia.
No, Miki, cosa ne pensi?
Ma secondo me, io sul campo in Italia, cioè io vedo in DDS, noi abbiamo una scuola triathlon, quindi abbiamo bambini dai 6, 7, 8, 10 anni che fanno triathlon già da quell'età lì, quindi scuole secondo me ci sono, scuole di livello, comunque a quell'età lì è giusto che la prendano come un gioco, quindi quando tu vedi un triatleta quindicenne già formato, già che magari fa risultati 15, no, però 18, 20, fa già risultati, ottimi risultati a livello internazionale, ci sono i pro e ci sono i contro, come dici tu, magari poi non durano fino ai 30 anni, magari iniziare un po' più tardi può aiutare ad avere una carriera un po' più longeva. Dicevamo comunque poi del fatto di, sì, l'importanza di creare dei gruppi dove le persone si possano trovare, si possano divertire praticando il triathlon, quindi secondo me la chiave è quella di farli divertire sti ragazzi, quindi di fargli vedere che cosa può essere il triatleta visto come un lavoro, cosa deve fare quando sarà un triatleta professionista, ma è giusto che ai 15 anni si divertano, vadano in bicicletta e lo prendano come un divertimento, non come un lavoro, e quindi gli farei vedere un po', gli farei capire quello che potrebbe essere, perché è difficile far appassionare una persona giovane, un ragazzo giovane a uno sport di endurance, quindi di fatica come il triathlon. Di solito scelgono uno sport un po' più divertente, dove riescono a parlare con gli amici, come il calcio, come altri sport.
Non riesci ancora a vedere come un unico sport, perché così dovrebbe essere, no? E lo vedono ancora come sport, no? Come devo allenarmi a nuoto, devo fare tre allenamenti al giorno.
Quello è.
è quello così. Però è quello sport che ti porta a fare 3 allenamenti al giorno. Non è dire devo allenarmi 3 volte. Quindi è un po', come dici giustamente tu, e anche Sara qui a Brescia è partita con una scuola teatro sui bambini, proprio inculcargli questa cosa, innanzitutto il divertimento, fargli capire che è un gioco, per poi arrivare a una certa età e prenderlo come una professione. Però è difficile, cioè, mi rendo conto che nella testa di un ragazzino che dice faccio atletica, vabbè, mi alleno una volta al giorno, magari raggiungo
comunque risultati. ci vuole anche un supporto importante da parte dei genitori, cosa maggior parte delle famiglie manca, per mancanza di tempo, per impegni di lavoro, è uno sbattimento portare la bici, insomma. Cioè, ne ho viste di tutti i colori, e vi assicuro che non è così facile inculcare in una famiglia, non tanto nel ragazzo giovane, che lui lo farebbe anche volentieri, perché i bambini più hanno voglia di muoversi, più si vorrebbero muovere. Però è proprio lo sbattimento, passatemi il termine, del fare triathlon.
Complicato. Sì, Sara, dobbiamo fare una puntata su questa
sai cosa? Si potrebbero appassionare appunto i bambini o i ragazzini, dicendogli che ogni giorno possono fare qualcosa di diverso, quindi un giorno nuoto, un giorno bici, un giorno corsa, un giorno bici con gli ostacoletti, un giorno partenze di cuffi, e quindi è tutto sempre diverso. Gli sport che sono, cioè, gli altri sport fai ogni giorno comunque quello, invece ovvio un bambino non gli puoi far fare 3 allenamenti al giorno, quindi sarebbe uno solo al giorno, quindi magari digli guarda, oggi c'è nuoto, poi domani abbiamo appunto,
guarda Bianca,
magari un giretto in bici.
Ci sono delle discussioni su questo che tu stai dicendo, cioè infinite, perché guarda, credimi che è un labirinto veramente indistricabile. E quindi anche perché tu devi pensare che per tirare avanti comunque di appassionare dei ragazzi, credimi che io ho una passione che è infinita, ce ne ho ancora da vendere, però proprio anche il supporto che gli viene dato a una società, a una squadra, a cercare di prodigare per i ragazzi, è veramente una cosa.
Facciamo una puntata sul triathlon giovanile. Adesso io voglio invece che la nostra Bianca, mi gioco il jolly, Bianca, e voglio che ci racconti i punti salienti del tuo 2022, però vorrei anche, prima ne parlavamo, no, del fatto del nuoto, che ci dicessi com'è il fatto di gestire la gara uscendo spesso e volentieri, e meno male, insomma, grazie al tuo grande nuoto, lì davanti a tutte. Poi comunque diventa una gestione anche quella della gara, e quindi ti chiedo entrambe le cose: com'è la gestione del nuoto uscendo davanti, e quali sono stati i punti salienti del tuo 2022?
Ecco, brava, raccontacelo, allora, che inizio. A me non mi è mai capitato all'estero.
Inizio, sì, allora con il nuoto, e praticamente tutte queste gare che ho fatto quest'anno sono riuscita a impostare un buon nuoto fin da subito, e uscire se non nel primo gruppetto anche davanti. E la gara che ricorderò per sempre sarà la WTS a Bermuda di quest'anno, dove sono partita un po' avevo un numero alto e quindi non avevo tanta scelta del posto, ed ero un po' comunque tra virgolette preoccupata per quello, perché se non puoi scegliere il posto, se sei in mezzo a non sai chi e non sai chi hai di fianco, non è sempre un punto di domanda. Però sono partita convinta di quello che volevo, che avevo solo da imparare, e comunque anche contenta di avere tutte quelle campionesse che ho sempre ammirato, guardato dagli schermi, guardato da casa, e in quel momento invece mi trovavo lì con loro, e questo è stato quello che mi ha messo più diciamo grinta in quello. E sono partita e stavo bene in acqua, e subito ho detto posso impostare io non sta andando troppo fuori giri, e sono riuscita a uscire davanti barra insieme a, alla campionessa olimpica Flora Duffy. E, sì, è stato molto bello. È stato anche un nuoto faticoso perché ha iniziato anche a piovere a un certo punto, era molto mosso il mare, però mi sono divertita. E come uscire davanti è sempre una grande emozione, perché sì, ti ritrovi comunque... Esci dall'acqua e hai la strada libera, hai tutto più facile, e posso ammettere che invece uscire con il gruppone sia totalmente diverso, e comunque c'è sempre molto caos, casino, e sei attaccato alle persone. Invece uscire davanti, quello che hai è la libertà, arrivi in zona cambio non con tranquillità, però comunque con poca gente. E questa è una grande cosa. E
scusa, poi vabbè, ti chiedo solo per questo, così che ma quando esci, che sei davanti e c'è il mondo del media mondiale che parla e ti annuncia, cioè quando ti casa,
mamma mia,
sei isolata.
Sì, non, ma quello gasa davvero tanto. Ho rivisto anche, perché al momento lo senti, lo vivi ed è una grandissima emozione, ma posso dirvi che è anche una grandissima emozione guardarlo dopo dallo schermo da casa. Mi sono riguardata tutte le mie gare che ho fatto quest'anno e appunto ho sentito ancora di più l'incitamento, il tifo, e comunque tutti i media della World Triathlon, di tutto che ti nominano, ti incitano, e questo è davvero una cosa che ti mette sempre più voglia di fare e ti dà molta soddisfazione.
E devo dire che da tifosi vedere Bianca Seregni lì davanti che esce per prima è una roba che esalta tanto anche noi, quindi veramente è una cosa che va bene per tutti, alla grande.
Era dai tempi di Silvia Di Miniani che non...
Eh sì, perché se aspettavamo Silvia Riccò con il suo nuoto qua facevamo notte, vero Silvia?
Adesso inizio a notare con la Maramotti, vedrete.
Esatto, migliorerai. Però volevo chiedere la stessa cosa a Michi. Innanzitutto faccio una piccola riflessione sul fatto, Michele, no, di quest'età che viene sempre tirata fuori. Un certo Hamish Carter, Atene 2004, a 38 anni, ha vinto la medaglia d'oro. Ok, detto questo, quello che ti chiedo è di raccontarci il tuo 2022, insomma, i fatti salienti, l'emozione di questa World Triathlon Championship Series, come ci ha raccontato anche Bianca, di poter gareggiare davvero con i più forti al mondo e soprattutto di essere anche te protagonista con i più forti al mondo, perché sei stato anche molto regolare sì. Quest'anno.
Sì, protagonista non nel nuoto, nel senso che quando esco io metà degli atleti è già salita in bici, però no dai, allora, a parte gli scherzi, Hamish Carter a 38 anni sul podio delle Olimpiadi, adesso il triathlon di adesso è un po' diverso. La media del podio di Tokyo era 23 anni, quindi 10 anni in più dei miei anni, e penso che si andrà sempre più abbassando
numeri,
l'età media.
Se inverti i numeri,
sì, più o meno. Ah, è uguale, sì, più o meno, dai. Però no, io me ne sento molto di meno, dai. C'è sempre l'eccezione che conferma la regola. L'emozione della WTS quest'anno, sì, è stata fortissima. Io già da gennaio, quando abbiamo messo in calendario le prime WTS, mi immaginavo quel momento lì in cui avrei pestato il blue carpet e avrei detto ci sono anch'io in questa WTS. La prima è stata Yokohama, in cui io arrivavo in uno stato di forma ottimo, e non avevo aspettative, volevo solo imparare, divertirmi, godermi quel momento lì che per tanto tempo avevo inseguito, e per tanti anni avevo visto le WTS in televisione, quindi esserci per me era già un successo. Nonostante ciò, poi in gara ho avuto ottime sensazioni, malgrado un nuoto abbastanza, cioè, pessimo, dai, per non dire una parolaccia. Poi siamo riusciti, c'era un gruppo davanti, una cinquantina di persone, e noi in gruppo inseguitore eravamo una decina di persone, siamo sempre rimasti più o meno a un minuto e siamo riusciti a mantenere il distacco praticamente invariato. E poi nella corsa, io ho corso molto bene, sentivo proprio di avere le ali e i piedi, ho fatto penso il decimo tempo assoluto e sono riuscito a risalire fino alla ventesima posizione con una caduta di corsa agli ultimi 500 metri che mi ha fatto perdere una posizione. E da lì ho capito che me la potevo giocare anche io con i migliori, no? Che anche loro non erano supereroi, come diceva prima Sara di noi, no? Io ho capito che loro non erano supereroi, erano persone umane. E da lì in poi ho preso molta consapevolezza delle mie capacità. Abbiamo fatto un calendario con tutte le WTS dell'anno tranne Montreal, che abbiamo reputato non nelle nostre caratteristiche, perché il formato di Montreal è un super sprint eliminatorio, è molto corto, molto esplosivo. Abbiamo messo tutte le altre WTS e abbiamo sempre centrato una top 20, tredicesimo a Leeds, o quattordicesimo, adesso non mi ricordo, 16 o 17 ad Amburgo, poi è arrivato l'ottavo posto a Cagliari e 17esimo alla Grand Final di Abu Dhabi, nonostante il cagotto del giorno prima, perché non so anche lì cosa è successo, come a Cuba, ormai la mia stagione è una collezione di virus intestinali in ogni posto in cui sono andato, e quindi sì, ho lottato con un po' di malessere il giorno prima di Abu Dhabi, poi il giorno della gara sono riuscito a resettare, bene o male sono tornate un po' di energie. Sarebbe potuto andare meglio. Poi nel mezzo ci sono stati anche gli europei di Monaco, in cui anche lì avevo un'ottima forma e anche lì ho cannato il nuoto per poi recuperare in bici e di corsa fino a raggiungere l'ottava posizione, che poteva essere qualcosa in più, perché lì quel giorno anche lì andavo molto bene, avevo molte energie, e poi ho fatto, mi sembra, il quinto o sesto tempo di corsa, quindi poteva essere sicuramente qualcosa di più. Però voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, è stato un anno, un'ottima annata in cui sono sempre riuscito a confermarmi nei 20, nei 15 migliori triatleti del mondo, e sicuramente avrei potuto fare di più, ma lo prendo come uno stimolo per quest'anno, per il 2023, insomma. Certo. provarci, prima o poi verrà la gara in cui riuscirò a mettere tutte e tre assieme le frazioni, e quindi posso ambire a un risultato sicuramente nei primi 10, ma anche qualcosa di più.
Bene.
Siamo riusciti inoltre a chiudere la classifica olimpica nei primi 15, attualmente sono 14esimo, questo è il grande obiettivo ovviamente per il futuro, centrare la qualifica olimpica e andare alle Olimpiadi e fare una buona gara alle Olimpiadi. Non voglio andare alle Olimpiadi solo per dire di averci partecipato, ma voglio anche esprimere il mio miglior potenziale, quindi stagione molto positiva, migliorabile sicuramente, altrimenti non saremmo qui.
Bene, allora Sara, tanto sono ancora, hanno appena ripreso, possiamo permetterci di fargli fare un pochettino più tardi e di fare un altro giro di domande. Vedevo che scrivevi un sacco, hai scritto un sacco di cose.
No, veramente non stavo scrivendo, stavo, perché quando ascolto mi piace fare i quadratini, le bolle.
Ma siamo simili anche in questo, anch'io faccio un sacco di bolle quando ascolto, vedi?
Tutti, ecco. Bolle, quadratini, frecce, cuoricini. Muri, mi piace disegnare i muri.
Vabbè, no, allora, i triatleti che sono fuori di testa lo sappiamo, quindi non ti preoccupare, Sara.
Guarda, benvenuta. Caso uno, ricordati che uno sceglie uno sport da fare perché gli corrisponde psicologicamente, cioè se tu ci fai caso, tutti quelli che vanno a fare a calcio hanno tutti quella mentalità, tutti quelli che vanno a fare triathlon sono tutti della stessa tribù, no? Quindi ognuno ha la mentalità e si ritrova, è un pochino come il dentista che c'è denti marci, il scalzolaio che c'ha le scarpe rotte.
Vabbè.
Siamo tutti dei disegnatori di quaderni.
Eh?
Siamo tutti dei disegnatori.
Deve salvare se stesso.
Sono qua, sono qua.
Eccolo.
Purtroppo è qua. No, ma
vai con la domanda.
Sì, io veramente avevo più o meno un paio di domande da fare. Cioè, uno, mentre parlavamo appunto del... Adesso mi stavate parlando delle gare all'estero e nel frattempo mi veniva in mente quello che ci siamo detti l'altra volta quando abbiamo fatto la puntata sui giudici, di cui c'era la discussione su come sono le gare all'estero e come sono quelle in Italia. Ecco, molto seccamente, come le vedete voi le gare all'estero e le gare in Italia? Quali sono le vostre differenze? Cioè, la sostanziale differenza, ma anche in una parola me lo potete dire, ecco.
Vai Bianca.
Sì, allora la sostanziale differenza che le gare all'estero soprattutto è la bici che fa la differenza e non ho mai, appunto, quello che manca un po' in Italia è una bici davvero forte, ma non solo singola, che ci può essere una forte ciclista o qualcosa del genere, ma proprio il gruppo forte in bici, nel senso che sia il primo, il secondo gruppo, il terzo gruppo, noti proprio questo diverso dalle gare in Italia.
Ma quindi sostanzialmente,
poi anche...
sostanzialmente stai dicendo che è la qualità degli atleti italiani? O
Il percorso, perché comunque ci sono tanti gli atleti italiani che potrebbero magari fare appunto bene in bici, non si sa, però quello che si nota nelle gare all'estero è che la bici è completamente diversa da quella che si fa in Italia e fa molta più differenza. Poi c'è anche da dire che in Italia ultimamente è sempre molto un nuoto di gruppo, poi bici di gruppo e poi gara di corsa, mentre all'estero si può tenere più, nel senso il livello è più alto e quindi si formano già gruppi a partire dal nuoto e quindi si fa una selezione prima di arrivare all'ultima frazione.
Miki, cosa ne pensi tu invece?
Aspetta, prima di cambiare al volo, perché dopo Michele anche per te. Perché ne faccio due in una, nel senso
vai,
botta e risposta. Qual è, Bianca, il tuo atleta o femmino o maschio a cui hai sempre preso più riferimento nel triathlon? Cioè, qual era il tuo voglio diventare così?
Sì, allora l'atleta donna che volevo diventare era la Jorgensen. Che però ha smesso, ma adesso abbiamo visto tutti che vuole rientrare sui campi della triplice e vuole ributtarsi dentro al triathlon. E comunque, appunto, visto che lei è stata, diciamo, il massimo splendore del triathlon, quando io ho iniziato triathlon lei era proprio il top del top, imbattibile, la vedo proprio come una, diciamo,
allora
un supereroe a cui ho sempre puntato.
Diventerai tu la nuova.
Come gambe ci siamo, un metro e mezzo di gambe,
dai,
tutte e due.
Forza Michele, vai.
Ma no, Sara, la domanda era a livello, le gare in Italia a livello organizzativo o proprio lo sviluppo della gara in sé?
In generale, nel senso, cosa vedi di differenza? Tipo l'altra volta con i giudici ne parlavamo a livello organizzativo e da dietro le quinte, ovviamente, sì. Perché loro, però ci piaceva anche sapere dalla parte di un atleta come voi che cosa vedavate come differenze, a parte comunque gli atleti, il gruppo, i percorsi.
Sì. Sì, no, per quanto riguarda lo svolgimento della gara sono pienamente d'accordo con Bianca, no? Alla fine la bici a livello internazionale è sempre molto più spinta, mentre invece qui in Italia si tende a fare un po' di attesa verso la frazione finale della corsa, che per me personalmente va benissimo così, però ecco, poi quando arrivi a livello internazionale e devi spingere sin dai primi chilometri di bici, poi la corsa è diversa, no? Quando spingi forte in bici rispetto a quando spingi poco e poi scendi e sei fresco. Dal punto di vista dell'organizzazione, in realtà noi all'estero facciamo sempre gare di livello top o quasi, no? Quindi Coppe del Mondo, WTS, quindi sono gare che anche qui in Italia sono organizzate benissimo, in posti bellissimi. La sensazione quando vai all'estero è che proprio c'è tutta la città, cioè io per esempio dico, faccio riferimento ad Amburgo, a Leeds, a Monaco, cioè lo show si fa nel centro della città. E quindi tutta la città si ferma e guarda la gara, mentre invece qua in Italia a volte tendiamo ancora a fare una gara alla cava, sperduti in mezzo ai campi, dove non si dà fastidio alla gente, dove poi non c'è nessuno a vedere questa gara qua, meno le persone che sanno che c'è questa gara. E quindi questa è la grande differenza, no? Riuscire a portare lo show dalla gente. Che è lì, e è lì anche per caso, però si gode lo show, guarda la gara e quindi conosce anche il triathlon. Qui in Italia si ha un po' la sensazione che siamo un po' spinti verso i margini della società per non dar fastidio, perché sennò se facciamo le gare in centro città diamo fastidio e il traffico, la gente non può andare in giro in macchina e tutti si lamentano perché c'è il traffico bloccato. E invece no, penso che la cosa problema. Sì, probabilmente il portare a conoscere il nostro sport tra le giovani categorie è anche questo, no? Uno dei consigli, portare le nostre gare dove c'è della gente che sta passeggiando, che non sa niente del triathlon, che magari è sui navigli e improvvisamente si vede una gara di triathlon e quindi si lancia a vedere gli atleti. Quindi questa sì è una differenza. Poi, come ho detto, noi gareggiamo solo nelle gare top e quindi l'organizzazione è perfetta, è impeccabile, come d'altronde sono le gare di livello top qui in Italia, come è stata Cagliari, come è stata Arzachena. Io l'ho fatta nel primo anno, nel 2019, se non sbaglio, 2020, e sono state gare bellissime.
Certo. E invece per quanto riguarda il tuo mito nel triathlon, a parte Antini, a parte Eric Contini, chi altro avresti voluto diventare come triatleta?
Chi è che sono io, Dario? Ricorda a loro signori che cosa ho fatto io 10 anni fa.
Allora ragazzi, qui abbiamo il campione italiano di Coppa Crono.
Quindi
che vergogna.
E questa è qualità,
Che vergogna.
Ah, non è che abbiamo preso dei
questa è la vergogna del triathlon, attenzione.
Con che squadra? Che squadra?
Eravamo io, Gabri Salini.
10 chili fa.
Michele, tu stavi facendo il vagabondo probabilmente in Spagna.
Probabilmente sì. 10 anni fa sì, facevo la bella vita lì.
Esatto. Fagli dire chi è il suo mito, dai Dario, su da bravo, dai.
Allora, a parte Eric e a parte Daddo, i miei miti sono... Ho iniziato ad appassionarmi al triathlon quando vivevo in Spagna e quindi ho sempre visto Gomez, Noia, ho sempre visto Mola. Ero un po' disinformato del movimento di triathlon italiano fino a che poi ho iniziato a gareggiare per la Raschiani e a conoscere Fabian, Uccio e gli altri, quindi penso che i miei idoli siano stati proprio loro, no? Gomez, Mola, che comunque come capacità e come metodologia di sviluppo della gara è molto simile a me, sì, esatto. Mentre invece Gomez non è tanto un atleta simile, non ha tanto caratteristiche simili alle mie, ma l'ho sempre ammirato per la determinazione, perché lui si presentava alle gare ed era un martello pneumatico, cioè era difficile che fallisse. E ho sempre ammirato questa sua determinazione, cioè gliela si vedeva in faccia, anche se poi nelle gare, nelle Olimpiadi non è mai riuscito a culminare quello che ha fatto nei vari mondiali, però è stato un atleta fortissimo, ecco.
Assolutamente. Sì. Silvia, volevi intervenire prima sulle Olimpiadi, vero? Ti ho letto nel pensiero.
Allora, vorrei anche io due domande in una. Anzi, in una.
Andiamo a breve, non come quella di prima,
Comprensibile.
Te pensa a fare uno smalto eco, che hai finito uno e ne hai fatto un altro. No, allora ragazzi, abbiamo voglio allacciarmi al discorso del Sargil che dice: ho preso consapevolezza che quanto pensate che la fame di risultato e anche quello che hai detto di Gomez, per quello dico a tutti e due, la vostra fame vi possa far arrivare a ottenere la vostra migliore performance alle Olimpiadi. E
mi hai rubato la domanda, cazzo Silvia, mi hai rubato la domanda.
Sorry. E in questa fame, il percorso che sono 2 anni, ma in realtà ormai ci siamo, quanto il fatto di avere tagliato dei traguardi in alto, nell'Olimpo, dove pochi ci possono arrivare, tu oltretutto, la nostra partendo da Bianca, cavolo, hai alzato le mani a un traguardo importante. Quanto hai fame e quanto la tua fame ti fa sognare dove arrivare?
Come fame ne ho molta, e appunto voglio arrivare in alto, più in alto possibile. E quello che appunto in realtà è da pochi anni che mi sono buttata nel mondo elite, è solo l'anno scorso che ho iniziato con, mi ricordo, la Coppa Europa a Dnipro, dove ora c'è la guerra, e no, comunque era la prima mia Coppa Europa elite, e quindi è da poco che mi sono buttata in questo mondo elite, ma ho preso consapevolezza che diciamo ammiro sempre quelle che sono le migliori al mondo, e cerco di sempre di guardare di imitarle, però non sono più come prima, perché ho preso abbastanza la consapevolezza che anch'io posso essere lì, posso giocarmela, posso, diciamo, sono una persona come lo sono loro, e quindi ho tutte, diciamo, le caratteristiche per mettermi in gioco. E sì, partecipare alle Olimpiadi è sempre, diciamo, il sogno che credo tutti gli sportivi abbiano, e però il partecipare sì è importante, ma secondo me andare lì con, come dici tu, la fame di raggiungere un risultato massimo, e quindi spingersi sempre più a conquistare il podio della gara. E come fame c'è, tanto da lavorare,
il podio,
c'è tantissimo da lavorare, però nel senso, anche ho gli anni che sono dalla mia parte, quindi sono anche contenta in questo, però la dedizione e continuare a crederci mi può portare tanto avanti.
Esatto.
Credo.
Miki.
Io non ho l'età dalla mia parte, e quindi forse proprio per questo riesco a... cioè, io o me la gioco a Parigi o a Los Angeles, ne avrò 40 di anni, quindi lì sarà un po' più difficile, insomma, sarà difficile portare avanti un altro quadriennio dopo Parigi. Quindi proprio per questo credo di avere quanta più fame possibile, perché so che mi gioco il tutto per tutto, e la fame è molto, cioè su 10 conta 9. Perché tu puoi avere tutto il talento che vuoi, però se poi non hai fame, non vuoi quel risultato, non vuoi far fatica, non hai la determinazione giusta per arrivare in alto. Una volta ho letto un articolo, insomma, in cui si diceva che la performance non è altro che la determinazione moltiplicata per il talento, quindi come determinazione potremmo metterci la nostra paroletta fame, quindi quanta più fame hai, quanto più il risultato può essere grande. E, io vedo tanta gente che magari a livello fisico potrebbe essere più talentuosa di me, che però poi alla fine non è affamata abbastanza per raggiungere i risultati che si propone. Quindi sì, la fame è importantissima e è quasi più importante dell'allenamento e del talento in sé.
Ma nella tua disegno mentale dell'Olimpiade ti vedi anche in una determinata posizione, in un range nella tua testa?
Ma questa posizione sto aspettando a farmela nella testa, perché voglio vedere in questi anni che ci separano da qui a Parigi quanto riuscirò a migliorare, e quindi quanto l'idea me la voglio fare a fine 2023 o insomma inizio 2024, quando più o meno i valori in campo saranno quelli della gara stessa dell'Olimpiade. Sicuramente mi piacerebbe migliorare / eguagliare il miglior risultato italiano ottenuto all'Olimpiade in campo maschile, che è il 10° posto di Ale a Londra, no? Quindi sì, vorrei entrare nella top 10.
Bene,
quello è l'obiettivo. Sì.
Forza Miki, forza Miki, eccolo qua il Marabaus.
Allora, a proposito di
preparati anche la perla finale, mi raccomando.
Sì, sì, la perla finale, non ti preoccupare. A proposito di fame, che io ho una fame allucinante, comunque, un dato fondamentale che a volte si trascura.
Però non vai in ammazza.
Ho una fame nel senso non lato della parola. Fame di cibo, non fame di vittoria, perché mi alleno più di quanto si allenino loro al giorno e poi qualsiasi altro evento non vado una massa. Comunque, dicevo, a proposito di fame, questa è una domanda per tutti e due: quanto mangiate al giorno? Quante chilocalorie assumete al giorno? Questi di solito sono dettagli più o meno trascurabili, che nessuno sanno quante ore si allena un atleta elite, però non sa quanto mangia un atleta elite. Prego.
Ecco, anche perché poi abbiamo due atleti elite assolutamente longilini in super forma, quindi ci interessa sapere come riuscite a rimanere così in forma.
Sì, però io credo che io e Bianca siamo dei buoni esempi, nel senso che siamo due persone che possono mangiare tutto quello che vogliono e non ingrassano neanche di un grammo, quindi se adesso vi diciamo mangiate tutto quello che vi passa davanti, poi per tutti è un buon suggerimento.
Il mio essere un suggerimento, voleva essere un dato di fatto. Quanto mangiate voi al giorno? Cioè, domanda è quante chilocalorie mettete di...
Appunto, se ti devo rispondere di preciso non le so, perché non le sto a calcolare, e è una cosa che mi metterebbe troppo, diciamo, sbattimento in testa calcolare pure quello e stare attenta pure a quello. Quindi se devo dirti proprio con quante chilocalorie non lo so, però bisogna sempre avere energia, quindi mangiare più volte, tante volte nell'arco della giornata, al posto che comunque fare grossissimi pasti, tutti pochi ma grossi, anche perché così facendo digeriresti in molto più tempo, e quindi con anche gli allenamenti durante la giornata sarebbe, diciamo, impossibile. E, però le precise quanto non te lo so dire. Non so,
Bianca, al volo, il tuo cibo preferito?
Mio cibo preferito, amo il salmone. È una cosa, un pesce, okay. Un fuor d'acqua. No, il salmone è forse il mio cibo preferito. E
ecco perché, diciamo, nuota così appunto... forte.
Esatto.
Oh, non bisogna mangiare troppi simili, vedi?
qua
però sì, è un piatto alle... che...
Sì, dici, sarà Bianca.
Ah, sì, sei tornati su di me. No, sì, è sì. Un piatto che mi piace molto e niente, questo.
Ok, perfetto. Invece, Miki, discorso cibo per
il
te
mio... com'è? Il mio piatto preferito sono i pizzoccheri, quindi forse per quello che vado a fondo.
Grandissimo.
Vado a fondo come un mattone. Sì, no, i pizzoccheri tutta la vita. No, magari non prima della gara, però dopo la gara sì. E a livello di calorie, anche io non, precisamente non ti so dare una risposta perché non ne faccio il conto. Ma secondo me siamo intorno alle 4.000, magari nelle giornate di più carico anche 5.000 calorie, perché comunque cioè, se conti già 2.000 di metabolismo basale, poi ce ne sono almeno, non so, se ti alleni il cuore e ne consumi 500-400 all'ora, fai presto arrivare alle 2.000 calorie bruciate, quindi... Sì, come dice Bianca, bisogna sempre mangiare, magari non in grandi quantità, però sempre sia prima che dopo l'allenamento, mangiare, mangiare, mangiare. Poi noi due, che siamo due persone così longiline, ma non perché non mangiamo, se non perché non è proprio per genetica che siamo fatti così, quindi non abbiamo neanche tendenza a ingrassare, quindi possiamo anche concederci spesso e volentieri dei dolci, piuttosto che... le cose magari
anche,
un po' più...
anche il dottor Tavecchio diceva così una volta, poi dopo guardate la poltrona.
Infatti volevo dire aspetta quando cresce ancora un po'.
Visto che fate gli spiritosi, non voi due elite, ma tu Marabese, io l'anno prossimo compio 50 anni, quindi incominciate a arrivare al primo. Seconda cosa, la chiudo, visto che mi dovrai fare la domanda. La chiudo, che poi no, non... Queste cose non le chiuderei mai perché hai sempre piacere con loro. Io sono un grande amante dei libri di psicologia, li amo, mi piacciono perché mi appassionano e vi faccio vedere questa cosa. Vedete bene cosa c'è scritto? Si legge cosa c'è scritto?
Certo.
Ok. Sì. Non so se conoscete il professor Crepé, è uno psicologo che io seguo da sempre e lui dice una grande cosa per rilassarmi al discorso di Bianca e di Michele, che la passione è un'ossessione positiva, cioè il fatto che voi due abbiate questa forza mentale, ma proprio la si vede e la si legge anche quando fate le gare, oggi ne ho avuto conferma, quanta, passatemi il termine, ossessione avete per poter arrivare al vostro grande obiettivo, che è solo uno. E sappiate che io sono mezzo parigino e mia mamma è parigina, mi piacerebbe venire a Parigi non solo a trovare i miei parenti, ma magari a vedervi. Quindi, e sono sicuro che potete arrivarci. Quindi quanto vi ossessiona questa cosa a livello mentale e nel quotidiano, questo obiettivo? Quindi riallacciandomi alla passione e all'ossessione, è una cosa che secondo me è fondamentale nello sport. Io che parlo da sportivo...
Sì, è fondamentale, infatti. Per l'alto livello siamo un po' tutti noi atleti un po' ossessionati in questo, anche se troppa ossessione in realtà non fa bene. Però l'ossessione c'è per quello che
infatti
che
scusa
lui, e anche perché
scusa Bianca per riallacciarmi al discorso, quello che dici è vero, perché lui dice una grande cosa, che la passione è un'ossessione positiva ma l'ossessione è una passione negativa, cioè proprio per quello che dici tu, la troppa ossessione ti porta poi a fare qualcosa che non vorresti, quindi era appunto per capire quanto vi ossessiona questa cosa in termini buoni.
La troppa ossessione poi ti porta a fare, a farti del male, quindi non va bene. Però una buona ossessione ci deve essere per puntare al massimo livello. Anche perché l'ossessione c'è, perché ogni giorno comunque ti ritrovi che maggior parte delle ore le dedichi a questo, e quindi già l'ossessione per questo, ma magari anche l'ossessione in ogni cosa. In ogni piccola cosa che fai, pensare all'obiettivo e pensare al triathlon, oppure anche guardarsi tutti i video, podcast, è comunque tutta un'ossessione, sono tutte cose che richiamano all'ossessione per il triathlon e per questa disciplina.
Sì, Miki, cosa ci dici?
Sì, in termini positivi, passione è ossessione. Poi, per cercare di non cadere nel vero e proprio termine della parola ossessione, che non è sicuramente una cosa positiva, io penso che se anche non andrò alle Olimpiadi sarò comunque una persona soddisfatta del mio percorso, non è una priorità di vita. Io me la voglio giocare, poi se succederà qualcosa, insomma, se non andrò alle Olimpiadi sarò comunque contento. Certe volte sì, diventa un'ossessione, soprattutto quando sei a fine stagione, che sei praticamente il cervello bruciato da tutte le gare, da tutti gli spostamenti. E io infatti proprio per questo in queste 2 settimane a Cuba non ho voluto pensare a nient'altro che a farmi la mia vacanza senza pensare al triathlon. Ho voluto proprio che sentire che il triathlon mi mancasse, perché alla fine ti manca, no? Un po' come quando ti manca una persona, vieni a dover fare a meno di quella persona lì e ti accorgi quanto era importante per te quella persona lì.
Quale? Esatto.
E quindi la stessa cosa è successa per me in questi giorni con il triathlon, no? Ho voluto che mi mancasse per rendermi conto di quanto fosse importante, di quanto fosse la mia passione, di quanto fosse sì in certi sensi un'ossessione, ma un'ossessione positiva, il voler essere non tanto il migliore di tutti, ma il voler essere il migliore di me stesso, no? del me stesso di ieri. E questo penso che aiuti a trasformarla in una passione, in un'ossessione positiva, non un'ossessione negativa.
Allora ragazzi, siamo proprio quasi in chiusura.
Ragazzi, mi avete soddisfatto con queste risposte, mi avete soddisfatto. Crepelo, butto via, basta.
Bene, se il dottor
Antini... No, però grazie per il consiglio, io magari ci do un'occhiata a quel libro lì. No, del libro. Del libro.
Io sono particolarmente appassionato alla psicologia nello sport, anche perché più si va avanti, più assolutamente, più se tu guardi soprattutto negli sport individuali, il mental coach è parte integrante dell'atleta evoluto. Quindi la mente, come dicevi giustamente tu prima, la fame, la voglia, ma parte tutto dalla testa. Cioè, puoi essere il talento più forte al mondo, ci sono 1000 esempi e non arrivi da nessuna parte, come ci sono 1000 esempi di gente che ha meno talento ma che è arrivata ad altissimo livello perché ci ha messo la testa, ci ha messo la passione, come dicevamo prima, e ci ha messo la fame, no, di arrivare. Quindi nello sport è l'80% è quello, assolutamente sì.
Miki, ti faccio l'ultimo
Vai
Bianca, scusami.
Lo prendo in considerazione quel libro perché io sto studiando psicologia e mi piacerebbe poi buttarmi sul ramo sportivo, quindi magari lo leggerò quel libro.
Dei social sui ragazzi, ci sono tanti aspetti poi che lui segue, se vi piace la psicologia, io lo seguo e lo leggo da tanto tempo.
Guarda, abbiamo tirato fuori un altro argomento, dobbiamo fare assolutamente una puntata anche sull'allenamento mentale, perché poi anch'io da mental coach sono assolutamente un fautore di questo tipo di attenzione. Miki, ti chiedo al volo, prima a te, poi a Bianca, invertiamo all'ultimo, proprio l'ultimissima domanda, intanto il nostro Marabausa si sta preparando con la perla per chiudere. Per la prossima puntata, Marabaus, ti preparo anche una musichetta ad hoc, te lo prometto.
No, grazie che mi suggestioni.
Ascolta, Miki, il posto più bello che hai visto grazie al triathlon?
Bermuda. Chiaro, okay. Semplice Cuba. Risposta. Cuba. Paradiso. Voglio vivere lì. No, Cuba no.
No,
Bermuda.
No. E invece per te, Bianca?
Rispondo anch'io con Bermuda, perché è stato davvero un paradiso terrestre.
Tutti le Bermuda. L'anno prossimo campionato italiano le Bermuda.
Tutti le Bermuda. Bermuda le Bermuda.
Tra l'altro,
anche
comunque...
io voglio le Bermuda.
Ecco, ma voglio dire, tra l'altro, sì, una gara durissima, Bianca.
Sì, la gara Bianca. Sì, molto dura.
Ok. Sì, allora, siamo pronti. Vai, sì, scusami.
Era impegnativa muscolarmente perché la bici era molto tosta con anche salite, pure la corsa, e anche il nuoto non era facile, quindi in più era un olimpico, quindi sì, come gara era tosta, però in uno scenario.
Però poi sono poi le gare dure quelle che ti ricordi, no? Quelle che, cioè, la bellezza del percorso è dato anche la durezza, da la bellezza del percorso, quindi sono quelle che ti rimangono in mente, un po' come Arzachena.
Tu ti alleni sulla Vigolo Parzanica, cosa ne sanno questi qua?
C'è un pezzo più in alto della Vigolo Parzanica che non so se l'hai
verde,
mai fatto. Madonna, sì, lì c'è un tornante che devi mettere i piedi in terra.
Che arriva sul Colle di San Fermo.
Vabbè, bravo, ragazzi. Prima del Colle di San Fermo a destra c'è una deviazione, però sì, è quella.
Esatto.
Abbiamo capito. Dai, un giorno facciamo un giro assieme e portiamo tutti questi qui che non sanno. Puntata.
Ma cosa vuoi che ne sappiano loro del Lago di Iseo, questi qua?
Allora, abbiamo capito che dobbiamo fare un'altra puntata, però vi vogliamo lasciare andare a dormire, perché sennò dopo Fabio e Simone domani ci cazziano perché non siete pimpanti agli allenamenti. E allora è il momento, bravo, ragazzi, della perla del Marabaus, che si ascolta in religioso silenzio. Quindi attenzione, prego Marabaus.
Triathlon è passione. Segui questo già. Così. Però se non ti fai il culo non vai da nessuna parte.
Eccoci qua, benissimo, con questa chiusa fantastica.
Amen.
Io, ragazzi, vi ringrazio di cuore, ringrazio Bianca, ovviamente Michele, ringrazio i miei fantastici quattro e ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito, che sono stati anche questa sera numerosi. Ovviamente ci vediamo settimana prossima per il puntatone di Natale, non svegliamo niente, anche perché non abbiamo ancora deciso niente, ma sarà un puntatone anche il prossimo, giusto?
Giusto.
Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte a tutti, a presto.
Ciao.
Ciao,
grazie Dardo, grazie a tutti.
Grazie.
Ciao. Grazie davvero, ciao.
A presto, buon Natale, buone feste.
Anche a voi.
Mangiate tanti panettoni.
Ciao. Bravo.
Ciao.
Ciao a tutti.